La leggenda di Zoom. Testi di Xavi Arna e illustrazioni di Roger Olmos. Don Massimo Testardo, esimio esploratore, diede il via alla sua più ambiziosa spedizione accompagnato da 3 pastori tedeschi, un cocker spaniel inglese e 2 paia di stivali, un paio per i piedi e l'altro pure. Don Massimo sognava di raggiungere l'angolo più remoto del pianeta e lì erigere un villaggio a immagine e somiglianza del natio Aum. La polvere e la pioggia lungo il cammino distrussero le 2 paia di stivali di Don Massimo e una copiosissima nevicata cancellò per sempre ogni traccia dell'esimio esploratore. Don Massimo non riuscì a dar vita al proprio sogno, ma lo lasciò in eredità ai suoi discendenti, i quali, come lui testardi di cognome e di fatto, continuarono a consumare stivali nel tentativo di raggiungere l'angolo più remoto del pianeta. Finché un tardo pomeriggio, d'inizio primavera, Martina, la 5ª pronipote dell'intrepido Don Massimo, riuscì nell'impresa. Dopo settimane di peregrinazioni perse nelle viscere di una fitta nebbia, dalle cui tenebre non era mai emersa anima viva, Martina raggiunse il luogo più remoto del pianeta e lì, proprio secondo i desideri del suo trisavolo, fondò un nuovo insediamento che chiamò Zoom, un nome che le pareva oltremodo appropriato per evidenziare l'enorme distanza che lo separava da Aum, il paese natale della famiglia Testardo. Svariate generazioni dopo la sua fondazione, Zoom era diventato un villaggio conosciuto in tutto il mondo. Ma il motivo di quella sconfinata fama non era tanto la remota ubicazione, quanto il fatto peculiare e orribile che vi si verificava puntualmente ogni 5 anni. Ogni 5 anni, non uno di più né uno di meno, sul far della sera del primo giorno di primavera, una spessa coltre di nebbia, di cui nessuno conosceva la provenienza, calava a ricoprire tutte le strade e tutte le piazze di Zoom, tutte le fonti e tutte le case, tutti i cani e tutti i gatti, dalla punta dei baffi fino alla coda. All'alba del giorno seguente la nebbia si ritirava, ma non se ne andava mai a mani vuote. A volte nelle sue umide coltri portava con sé il primo fiore della stagione, una canzone, e il bambino o la bambina più disobbediente del villaggio. Gli anziani dicevano che, così facendo, la nebbia riscuoteva un antico debito contratto da Martina, la fondatrice del luogo. Perdere il primo fiore della stagione era motivo di tristezza per gli abitanti di Zoom. Ma nel giro di pochi giorni tornava l'allegria, via via che i prati si riempivano di margherite. All'improvviso nessuno ricordava più una canzone. Abituati ad accompagnare le loro passeggiate con un allegro motivetto, gli zoomiti o zoomiensi trascorrevano diversi giorni nella tristezza e nello sconforto, senza più niente da fischiettare. Ma in men che non si dica, il musico del villaggio componeva una nuova canzone che immediatamente si impadroniva di ogni strada, ogni vicolo, ogni gola e ogni angolo. Ma perdere un bambino, una bambina per sempre, che fosse obbediente o disobbediente, li addolorava profondamente. Tramontava il sole sul primo giorno di primavera, 5 anni dall'ultima volta che la nebbia aveva fatto visita al villaggio di Zoom. Le campane rintoccavano il loro segnale di allarme. Bambini e bambine ricevettero l'ordine di tornare immediatamente a casa. I piccoli obbedirono senza fiatare. Le strade rimasero vuote. Fitta e lenta, la nebbia iniziò a ricoprire ogni angolo di Zoom. Abbarbicata sui camini, incollata alle porte e appoggiata ai davanzali delle finestre, ascoltava le conversazioni tra genitori e figli e, infuriata, si avviluppava in violenti mulinelli ogni volta che un bambino rispondeva educato ed obbediente. Calata la notte, la nebbia allungò un braccio verso la casa di Sonia. Dal braccio emerse un orecchio e l'orecchio si incollò alla porta. Dentro, nervosi e angosciati, i genitori della bambina gesticolavano senza fiatare, pregandola di obbedire e fare silenzio. Sonia, La sempre docile e rispettosa Sonia non voleva saperne di lavarsi i denti, si rifiutava di spegnere il computer e non aveva alcuna intenzione di andare a letto. E la nebbia, in attesa dietro la soglia di casa, sorrideva maliziosa. Era troppo tardi per fare marcia indietro. I genitori della bambina lo sapevano, eppure non riuscivano a farsi una ragione di ciò che stava accadendo. Non capivano perché Sonia, la brava e sempre disciplinata Sonia, avesse scelto proprio quel giorno per disobbedire per la prima e sicuramente anche l'ultima volta nella sua vita. La nebbia si concentrò nella piazza del villaggio e assunse la forma di un'enorme campana. Per diversi minuti rintoccò nell'aria la più funesta e sgradevole melodia mai udita da orecchio umano. Stava celebrando il suo successo. Non le mancava nulla di ciò che era venuta a cercare: il primo fiore della stagione, una canzone e Sonia, la bambina più disobbediente del villaggio. Alle timide luci dell'alba, accompagnata dallo sguardo umido dei suoi genitori, la bambina si incamminò verso la piazza. Tra le mani teneva un fiorellino e canticchiava a mezza voce una canzone che più nessuno ricordava. Padri e madri abbracciarono con affetto i loro figli. Avevano scampato il pericolo. Erano salvi. Prima che Sonia giungesse là dove la nebbia la stava aspettando, si sentì qualcuno gridare il suo nome. Era Beatrice, la sua grande amica. Dai suoi occhi sgorgava un fiume di lacrime. «Vattene, Beatrice, o si prenderà anche te!» la supplicò Sonia. «No!» rispose Beatrice con rabbia. «Beatrice, torna qui immediatamente!» le urlarono i suoi genitori. «Non se ne parla!» rispose decisa la bambina. «Vattene, o ti metteranno in castigo!» disse Sonia con dolcezza. «Non me ne importa un fico secco! Esiste forse un castigo peggiore di questo? Dovevo essere io a...» «Perché lo hai fatto?» le chiese Beatrice. Sonia non ebbe il tempo di rispondere, o forse non volle farlo. La nebbia si infittì e avvolse la bambina, il fiore e la canzone. E scomparve, senza lasciare traccia.